Ecco qui, allora buonasera a voi. Questa sera iniziamo con un salmo così come introduzione, anche se non è direttamente connesso con l'incontro di questa sera, perché appunto come dicevamo, stasera iniziamo questo breve ciclo, due incontri in realtà, molto poco sulla messa, sulla struttura della celebrazione, perché celebriamo la messa in questo modo, si potrebbe dire così. Ora vedremo di piano piano di dire qualcosa, ma intanto ci introduciamo con questo breve salmo, un'invocazione piena di fiducia nei confronti del Signore, una preghiera, una richiesta. Il salmo 13, 12, se volete, lo possiamo pregare insieme, sono pochi versetti. Salmo 13, 12, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando nell'anima mia addenserò pensieri, tristezza nel mio cuore tutto il giorno? Fino a quando su di me prevarrà il mio nemico? Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, conserva la luce ai miei occhi, perché non mi sorprenda il sonno della morte, perché il mio nemico non dica l'ho vinto, e non esultino i miei avversari se vacillo. Ma io nella tua fedeltà ho confidato, esulterà il mio cuore nella tua salvezza, canterò al Signore che mi ha beneficato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, in questo breve salmo l'orante si rivolge a Dio a partire dalla propria situazione di fragilità, di difficoltà, anche di confusione interiore, tristezza, pensieri confusi, il nemico che lo assale, però appunto questa situazione diventa per il salmista un motivo in più, si potrebbe dire, cioè queste domande non sono domande che indicano un atteggiamento di disperazione, quanto piuttosto appunto in qualche modo una sorta di stimolo quasi a confidare maggiormente nel Signore, no? A rinnovare la fiducia in Dio. Ecco, la celebrazione dell'Eucaristia per noi è prima di tutto, potremmo dire, o comunque certamente uno dei suoi principali elementi, quello di ci permette di stare, incontrare il Signore, stare con Lui, lasciarci trasformare dal suo amore in tutte le situazioni della nostra vita. Potremmo dire non è richiesta una condizione particolare, qualsiasi difficoltà, fatica abiti il nostro cuore, come fa il salmista in questo testo, se ci rivolgiamo al Signore Lui viene a visitarci, e quindi possiamo anche noi concludere con le stesse sue parole: esulterà il mio cuore nella tua salvezza. Ecco, allora, come dicevo, questa sera proviamo a dire qualcosa sulla celebrazione. Stasera divido il momento di catechesi in due parti. La prima parte così più in generale sul senso della messa, alcuni concetti di fondo, e poi proviamo a entrare un po' sulla struttura della celebrazione. Alcune cose le ritroviamo nelle catechesi che Papa Francesco ha fatto il mercoledì, nell'udienza del mercoledì, proprio su questo tema della celebrazione eucaristica, altre invece così sono elaborazioni personali o riprese da altre fonti. Allora partiamo da qui, partiamo da una, da un'immagine, se volete, da una scena, è della scena di un gruppo di martiri del IV secolo in Nord Africa, i cosiddetti i martiri chiamati, per mettere insieme questo gruppo, di Abitene. Tra questi martiri del IV secolo ci sono alcuni martiri conosciuti anche a Milano, in modo particolare San Saturnino e Santa Restituta, appunto venerati anche nella nostra diocesi. Perché di fronte alla persecuzione, la frase, diciamo, l'espressione che caratterizza questi martiri in latino suona così: sine dominicum non possumus, cioè non possiamo stare senza la domenica, no? E quindi durante la persecuzione di Diocleziano alcuni cristiani del Nord Africa furono sorpresi mentre celebravano la messa in casa e vennero arrestati. E il proconsole, interrogandoli, chiese loro perché avessero fatto questo, sapendo che era una cosa vietata, e appunto, in particolare questo antemerito, rispose dicendo: sine dominicum non possum, senza la domenica non possiamo stare, non possiamo vivere, cioè non possiamo vivere senza l'Eucaristia. Senza l'Eucaristia la nostra vita cristiana morirebbe. Mi sembra interessante partire da questa profonda testimonianza, appunto, martirio, testimonianza, come sappiamo, per sottolineare la centralità dell'Eucaristia e anche, potremmo dire, la responsabilità che abbiamo noi che celebriamo l'Eucaristia. Sia, quando dico noi che celebriamo, non mi riferisco soltanto al sacerdote, mi riferisco a tutta l'assemblea che insieme celebra l'Eucaristia, perché evidentemente c'è un presidente dell'assemblea, ma appunto anche il popolo di Dio esprime nella celebrazione eucaristica il suo carisma sacerdotale. E quindi il dovere di celebrarla con consapevolezza e con dignità, no? Abbiamo anche questa, c'è anche questa dimensione da sottolineare. E ricorderete che Gesù stesso dice che da qui viene la vita, no? Appunto come affermano i martiri di Abitene. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dice: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Giovanni 6, 53-54. Quindi, appunto, il cuore della nostra esperienza, della nostra vita cristiana, sta proprio nell'Eucaristia. Vediamo, andiamo un pochino di più dentro, vediamo un po' di terminologia, messa, eucaristia, liturgia eucaristica, celebrazione eucaristica, utilizziamo diversi termini che sono un po' sinonimi tra di loro, in effetti non siamo qui adesso a fare un'analisi troppo dettagliata, però potrebbe essere interessante per esempio vedere che il termine messa è un termine che deriva dal saluto finale della celebrazione in latino, no? Ite missa est, che non significa la messa è finita, non significa questo, non è questo il senso, no? Ma questo missa è mandata, è a che fare con la comunità, è l'assemblea che è inviata, no? Quindi poi dopo questo termine, ovviamente come spesso capita, viene reinterpretato, viene riletto e diventa appunto il termine più comune, che poi avrà un grande successo, tant'è vero che noi oggi parliamo della Santa Messa, no? In realtà la prima citazione di questo termine la troviamo in Ambrogio, Sant'Ambrogio, verso la fine del IV secolo, in una sua lettera utilizza questa espressione per parlare dell'Eucaristia, e poi piano piano si afferma in maniera sempre più generale, per indicare il sacrificio eucaristico in tutto l'Occidente, e poi viene utilizzata anche da Papa Gregorio I all'inizio del VII, alla fine del VI secolo, inizio del VII secolo. Però ci sono anche altri termini importanti da sottolineare. Quello principale è quello dello spezzare il pane, no? Che è il termine che ritroviamo anche nei Vangeli, no? Vi ricordate l'episodio di Emmaus, su cui dovremo tornare, lo riconobbero nello spezzare il pane, no? Questa, la fractio panis, classis tu ar tu in greco. Poi l'altro grande termine molto comune, che è in uso tra il primo e il secondo secolo, come ci ricorda anche San Giustino, è appunto il termine Eucaristia, che è una, diciamo, una traslitterazione semplicemente del termine greco Eucaristia. Lo abbiamo trasformato in latino, ma il senso è lo stesso, no? Sappiamo, il senso è ringraziamento, e quindi abbiamo anche parole come graziarum actio, un'azione di grazia, sacrificium, l'oblazio, e ancora la sinassi, la sacra sinassi anche, mistero, sacramento dell'altare. Sacramento dell'altare è un termine che utilizza in modo particolare Agostino, però appunto, diciamo, di fatto poi tra questi emergono in modo particolare Eucaristia e Santa Messa. La Santa Messa, la Messa è una preghiera, prima di tutto, la cosa che dovete dire, cosa della Messa è una preghiera, è la preghiera, in qualche modo, la più alta, la più sublime, dice Papa Francesco, e anche la più concreta. Infatti è l'incontro d'amore con Dio mediante la sua parola e il corpo e il sangue di Gesù. Quindi, diciamo, è una preghiera molto concreta, perché è una preghiera che si realizza attraverso delle cose: l'ascolto e, come vedremo, l'accoglienza della parola, è appunto mangiare il corpo e il sangue di Gesù. L'Eucaristia è momento privilegiato per stare con Gesù, quindi pregare in questo senso, no? E attraverso di lui stare anche con gli altri. La messa non è qualcosa di individuale, anche se il sacerdote celebra da solo, cosa che è abilitato a fare, ma che, diciamo, non è del tutto, come dire, bene che questo avvenga, solo in casi di estremo bisogno. Ebbene, anche in quel caso il sacerdote non celebra per se stesso e basta, celebra sempre anche per tutta la comunità, quindi sta con il Signore e sta anche con la Chiesa stessa, no? E ci sono diverse caratteristiche della celebrazione intesa come di una celebrazione eucaristica intesa come preghiera, no? La prima caratteristica è essere umili di fronte a quello che andiamo a vivere, cioè riconoscersi figli, riconoscersi piccoli, riposare nel Padre, fidarsi di Lui. Sappiamo, no, che per entrare nel Regno bisogna farsi come bambini, nel senso di che i bambini sanno fidarsi, sanno che qualcuno si occuperà di loro, dei loro bisogni, di che cosa mangeremo, che cosa indosseremo, no? Richiamano evidentemente la pagina evangelica, no? Non preoccupatevi, il Padre vostro sa che ne avete bisogno, no? Quindi appunto questo atteggiamento di umile fiducia e confidenza, sapendo che Dio si ricorda di noi e si prende cura di tutti. La prima predisposizione. La seconda predisposizione è quella di lasciarsi sorprendere. È un atteggiamento di sorpresa. Anche qui Papa Francesco fa riferimento ai bambini, dicendo che i bambini si fanno sempre mille domande perché desiderano scoprire il mondo. Si meravigliano anche delle cose più piccole perché tutto è nuovo per loro. Ecco, per entrare nel regno bisogna lasciarsi meravigliare. Nella nostra relazione con il Signore siamo invitati appunto a lasciarci meravigliare, prima ancora che a chiedere qualche cosa o ancora peggio a lamentarci, perché a volte facciamo, no? La preghiera un po' come il luogo della lagna, diciamo così, o comunque delle cose che non vanno bene, no? Invece appunto lasciarsi sorprendere, perché vedete che questo lasciarsi sorprendere ha a che fare con la dimensione eucaristica, appunto, di ringraziamento, no? L'atteggiamento di sorpresa è anche un atteggiamento che porta più, diciamo, in maniera più naturale, più armoniosa anche al ringraziamento. E il Signore ci sorprende perché ci ama anche nelle nostre debolezze. La prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 2, Gesù Cristo è vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Ecco, Gesù è questo dono che ci consola nei nostri peccati, nei nostri limiti, nelle nostre debolezze, nelle nostre insufficienze. L'Eucaristia è data proprio quale banchetto nuziale in cui lo sposo incontra la nostra fragilità. E questa è la sorpresa più grande, no? L'Eucaristia, la celebrazione della messa, non è per i perfetti ma per i peccatori, cosa che sembrerebbe molto banale, no? Però alle volte il nostro atteggiamento un po' giuridico ci ha un po' portato in questa direzione, no? Mi ricordo di un prete che si lamentava per il fatto che quel tale ragazzo non andava più alla messa. Era tanto bravo, tanto simpatico e disponibile, lo aiutava in tante cose. Allora a un certo punto non è andato più alla messa, e allora un giorno che questo prete l'ha incontrato per strada ha detto: ma perché non vieni più alla messa? Perché adesso c'ho la ragazza e quindi non posso più venire alla messa, no? E questo prete gli avrebbe dovuto dire: ma proprio perché c'hai la ragazza devi venire alla messa, no? Ecco, perché il Signore viene in soccorso della nostra debolezza, no? Della nostra fragilità, no? Il Signore incontra la nostra fragilità per riportarci alla nostra prima chiamata, cioè per metterci in condizione di essere a immagine e somiglianza di Dio. Questo è l'ambiente dell'Eucaristia, questo è l'Eucaristia come preghiera. Terzo punto: la messa come memoriale del mistero pasquale di Gesù. Su questo poi torneremo meglio quando ci soffermeremo la prossima volta proprio sulla liturgia eucaristica, perché su questo termine memoriale dobbiamo fare un piccolo approfondimento. Per adesso lo vediamo in un senso molto generale, no? Che cosa significa memoriale del mistero pasquale di Gesù, in senso appunto, come dicevo, molto generale? Cioè ci rende partecipi della sua vittoria sul peccato e sulla morte. E dà significato alla nostra vita, dà senso, orientamento e significato alla nostra vita. L'Eucaristia ci porta all'azione, di fronte all'azione fondamentale della salvezza, al vertice della nostra salvezza. Il Signore Gesù, facendosi pane spezzato per noi, riversa su di noi tutta la sua misericordia, tutto il suo amore, come ha fatto sulla croce, così da rinnovare il nostro cuore, la nostra esistenza. Nella Lumen Gentium, a questo proposito, si dice: ogni volta che il sacrificio della croce, col quale Cristo nostro agnello è stato immolato, viene celebrato sull'altare, quindi ogni volta che si celebra l'Eucaristia, si effettua l'opera della nostra redenzione. Cioè l'Eucaristia è il luogo di condensazione del dono di Dio per noi. È il sacramento di salvezza, no? come infatti diciamo, no? Memoriale del mistero pasquale. Cristo vive in noi e noi viviamo in Lui. Già San Paolo l'aveva detto questo, no? Nella lettera ai Galati, al capitolo 2, versetto 19. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa è l'esperienza dell'Eucaristia. Nutrirsi dell'Eucaristia è permettere a Cristo di vivere in me. Questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Nutrirsi di Cristo risorto è partecipare al suo mistero pasquale. E nella preghiera eucaristica quarta si dice: distrusse la morte e rinnovò la vita. No? Con il suo mistero pasquale distrusse la morte e rinnovò la vita. E allora qui giustamente Papa Francesco fa un'osservazione che mi sembra molto adatta per noi, cioè: se l'amore di Cristo è in me, appunto perché mi sono nutrito di Lui, posso donarmi all'altro nella certezza interiore che se anche l'altro dovesse ferirmi, io non morirei. Questo mi sembra molto interessante, no? Cioè, il fatto che sono nutrito dall'amore di Cristo, cioè appunto nutrito dal fatto che Lui si è donato a me in questo modo, mi permette una donazione più libera, senza avere bisogno di difendermi, senza dover trattenere qualcosa per me. Perché appunto faccio quello che ha fatto Lui. I martiri hanno dato la vita proprio per questa certezza della vittoria di Cristo sulla morte. Se sperimentiamo questo potere di Cristo, il potere del suo amore, siamo veramente liberi di donarci senza paura. Siamo capaci di un dono senza paura, perché non abbiamo bisogno di difenderci, come Gesù non ha avuto bisogno di difendersi. Questa è la messa, entrare nel mistero pasquale di Gesù. E vedremo appunto che questa è la dimensione del memoriale, cioè che ci riporta all'esperienza fondativa. Un'ultima considerazione di carattere generale: andare a messa la domenica. La celebrazione domenicale dell'Eucaristia è al centro della vita della Chiesa. L'Eucaristia, dice un altro testo del Vaticano II, che è la Costituzione Sacrosantum Concilium, dice che l'Eucaristia è, la liturgia in generale, ma soprattutto l'Eucaristia, fonte e culmine della vita della Chiesa. Fonte e culmine. Fonte nel senso che da lì, appunto, come abbiamo appena detto parlando del memoriale, noi attingiamo l'acqua viva che ci fa vivere come Cristo, che ci insegna a vivere nel mondo come discepoli del Signore, fonte, ma anche culmine, cioè anche il punto di arrivo in qualche modo, è il luogo dove anticipiamo liturgicamente la condizione della pienezza della risurrezione, del paradiso in qualche modo. Noi andiamo a messa la domenica per incontrare il Signore risorto, o meglio, per lasciarci incontrare da Lui, ascoltare la parola, nutrirci alla sua mensa, così diventare Chiesa. Questo lo hanno compreso molto bene i discepoli di Gesù, i quali hanno celebrato l'incontro eucaristico con il Signore nel giorno della settimana che gli ebrei chiamavano il primo giorno della settimana e che i romani chiamavano il giorno del sole. Il giorno del sole, che poi sapete, questo termine è rimasto poi in alcune lingue, appunto, in cui quella che noi chiamiamo la domenica, appunto, viene chiamato il giorno del sole. Invece, appunto, ancora tedesco, in inglese, per esempio, si usa questa espressione qui, no? Perché quello è il giorno in cui Gesù è risorto dai morti e si è fatto vedere dai discepoli, ha parlato con loro, ha mangiato con loro e ha donato lo Spirito Santo. Nella Pentecoste la ricordiamo appunto come un evento del primo giorno della settimana, il 50° giorno dopo Pasqua. Per queste ragioni la domenica è un giorno santo per noi. Per questo andiamo a messa la domenica, no? Santificato nella celebrazione eucaristica, presenza viva del Signore tra noi e per noi. E dunque la messa che fa la domenica, non la domenica che fa la messa, la domenica gira intorno alla messa. E allora appunto Papa Francesco si chiedeva: che domenica è una domenica senza messa, senza l'incontro con il Signore? E da qui poi, volendo, si apre anche tutto il tema del riposo della domenica, no? del giorno fuori dal tran tran ordinario. Su questo torneremo fra un attimo quando parleremo anche dell'importanza dei riti, dell'importanza del rito. Ecco, quindi poi Papa Francesco fa un'osservazione che mi sembra divertente, interessante, insomma. Alle volte, no, si diciamo la messa è un'azione fine a se stessa, il rischio che sia un gesto un po' ipocrita, a che serve andare a messa? L'importante in realtà è vivere bene, amare gli altri, no? Questo è molto più importante che fare dei gesti, delle azioni, no? E appunto lui giustamente sottolinea: è vero che la qualità della vita cristiana si misura nella capacità di amare, no? Come Gesù stesso ha detto: da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri, no? Come ci dice lasciandoci il comandamento dell'amore, amatevi come io vi ho amato, no? Ma come possiamo praticare il Vangelo, si chiede Papa Francesco, senza attingere energia necessaria per farlo, una domenica dopo l'altra, dalla fonte inesauribile dell'Eucaristia? Quindi l'Eucaristia viene presentata come una, appunto, come fonte, come dicevamo, per poter alimentare la nostra capacità di amare, no? Non andiamo alla messa per dare qualcosa a Dio, ma per ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davvero bisogno, per andare verso i fratelli, per andare verso gli altri, no? Questo lo ricorda anche la stessa celebrazione, per esempio in uno dei prefazzi, di cui poi parleremo la prossima volta, si dice così: tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua salvezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva. Quindi andare alla celebrazione è a nostro vantaggio, per ricevere da Lui ciò che abbiamo bisogno per camminare sulla via dell'amore. Ecco, dopo questa introduzione vediamo un po' più da vicino come si è formata la celebrazione che noi chiamiamo messa, questo insieme che noi oggi chiamiamo appunto la Santa Messa. Noi conosciamo qualcosa, no? Tutti quanti sappiamo che più o meno alcuni elementi fondamentali li conosciamo bene, cioè che sostanzialmente la celebrazione della messa è suddivisa in due grandi momenti, no? C'è un primo momento che chiamiamo la liturgia della parola e il secondo momento la liturgia eucaristica, che sono insieme, fanno un'unica cosa. Ecco, all'inizio proprio all'inizio, quindi parliamo del primo secolo, quindi prima della formazione dei Vangeli, quindi diciamo la primissima comunità cristiana, non vive questi due momenti, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, insieme, ma sono divisi, sono separati, indipendenti tra di loro, no? Questo avviene fino, grosso modo, agli anni 60, 70, qualcuno dice 80, a seconda di dove si colloca, di come si collocano la formazione dei Vangeli, perché appunto, come vedremo, in modo particolare nel Vangelo di Luca, si parla di una struttura un pochino diversa, no? Ma fino a questi anni 70, diciamo, la liturgia della parola si svolgeva regolarmente nella sinagoga, normalmente nella sinagoga. Il sabato, lo Shabbat, il giorno del riposo, i cristiani insieme ai loro fratelli ebrei andavano in sinagoga, leggevano e commentavano la parola. Questo è, sapete, no? Che il culto sinagogale fondamentalmente è un culto di approfondimento biblico, potremmo chiamare così, no? Veniva letta e commentata la parola e poi venivano espresse delle preghiere al Signore. Tuttora i nostri fratelli ebrei fanno così, no? Il sabato si trovano nella sinagoga per leggere e commentare la parola. Come tutti gli ebrei, anche i primi cristiani partecipavano all'ascolto e alla preghiera sulla parola in sinagoga. Ricordate che Gesù stesso ci viene presentato nel Vangelo di Luca, capitolo 4, in un'esperienza di questo genere, però con qualche problema che adesso vedremo, come, che è quello proprio per cui poi le due parti saranno unificate insieme. Anche nel Libro degli Atti, all'inizio del Libro degli Atti, si parla della comunità che sale al Tempio a pregare, no? Per esempio appunto il capitolo 3, dove si racconta il miracolo del paralitico, si dice che Pietro e Giovanni salivano al Tempio a pregare, no? Quindi appunto secondo la devozione dei buoni ebrei. Mentre la prima comunità continuava a frequentare la sinagoga per ascoltare la parola, nelle case si svolgeva quello che noi appunto chiameremmo la liturgia eucaristica, lo spezzare del pane, no? In cui si ricordava ciò che Gesù fece in una cena particolare, che fu anche la sua ultima cena, e che appunto in questa cena lui prese il pane, poi prese il vino e invitò i suoi a fare di nuovo questo gesto come memoria, come ricordo di lui appunto. Come dicevo, memoriale in modo particolare sarà quello che ci interesserà approfondire. Il culto della sinagoga, cioè il culto della parola, è un culto ebdomadario, settimanale, no? Che si svolge di sabato. Presto anche il culto eucaristico diventa settimanale e si sceglie appunto il giorno successivo allo Shabbat, si sceglie il primo giorno della settimana, esattamente perché è il giorno che ricorda la risurrezione di Gesù, no? E qui noi abbiamo già un profondo senso simbolico, una prima rilettura, potremmo dire, dell'Antico Testamento, no? In questo primo giorno della settimana, perché voi sapete che il primo giorno della settimana è il primo giorno della creazione anche, no? E quindi il primo giorno in cui Gesù, il primo giorno della settimana, il giorno in cui Gesù è risorto, è il giorno della nuova creazione. Quindi, facendo un parallelismo con Genesi, si potrebbe dire che appunto siamo entrati con la risurrezione di Gesù, siamo entrati in una nuova situazione, in una nuova condizione, no? Non è più l'antica creazione, è la nuova creazione. Non è più l'Antico Testamento, è il Nuovo Testamento. Evidentemente senza nessuna separazione, anzi semmai appunto c'è uno sviluppo dall'uno all'altro, no? Corrisponde quindi alla condizione anche di uomo nuovo, di donna nuova, no? Siamo nella condizione appunto di essere nuove creature, no? Quindi ecco il motivo per cui si decide, si attualizza questo culto eucaristico il primo giorno della settimana. Che cosa succedeva però in questi incontri che si svolgevano sostanzialmente nelle case, no? La Domus Ecclesia, a Roma ci sono diversi luoghi che sono stati identificati proprio, su cui poi dopo successivamente sono state costruite anche delle basiliche, delle chiese anche famose, però appunto che vengono ricordate, per esempio San Lorenzo in Damaso, si chiama così perché probabilmente lì c'era appunto una casa, una Domus Ecclesia di questo Damaso, probabilmente la chiesa di Santi Giovanni e Paolo è stata costruita sopra la casa di questi che poi saranno, che poi erano diventati dei martiri, no? E probabilmente appunto il primo culto di questi martiri e la celebrazione eucaristica si svolgeva all'interno di queste case. Succedeva che in queste celebrazioni erano frequentate anche dai missionari che passavano nelle comunità, no? che venivano accolti nelle comunità. Gli Atti degli Apostoli ci raccontano diversi episodi di questo genere, uno tra tutti, ricordate il libro degli Atti al capitolo 13, no? In cui Paolo e Barnaba sono accolti ad Antiochia di Pisidia, ma su questo adesso poi torneremo, ma prima vi voglio far notare come progressivamente si allarga la parte prima del momento eucaristico, cioè nel capitolo 20 degli Atti si ricorda di una situazione in cui Paolo viene invitato a prendere la parola nell'assemblea. Nell'assemblea che si prepara poi anche a celebrare l'Eucaristia. Quindi subito prima dell'Eucaristia Paolo parla molto a lungo, parla un chiacchierone. San Paolo parla così a lungo che la gente si addormenta, tanto per cambiare, insomma, diciamo così, ecco. Però succede che purtroppo appunto adesso non stiamo qui a leggere il testo, comunque Atti 20, se volete poi andare a vedere l'episodio nel libro degli Atti, un ragazzo che si era seduto sull'avanzare della finestra cade dalla finestra e muore, e allora Paolo si precipita di sotto, forse un senso di colpa, insomma, anche per quello che è successo, e si butta sopra questo ragazzo morto e il ragazzo torna a vivere. Voi capite bene il senso profondo di questo racconto, al di là dell'episodio pittoresco, perché evidentemente appunto si sta dicendo come anche la parola è capace di portare verso il risorto, no? alla condizione del risorto. E progressivamente la modalità con cui i fedeli in Cristo, che riconoscono in Cristo il Messia, interpretano la scrittura dell'Antico Testamento crea divisioni. Ne abbiamo appunto un esempio nel capitolo 13 di Atti, in cui Paolo e Barnaba, perché interpretano la scrittura alla luce del mistero pasquale di Gesù, sono cacciati dalla sinagoga. Vengono espulsi dalla sinagoga, no? Quindi questo culto sinagogale diventa un luogo di tensione fino alla separazione, no? Quindi appunto, se voi appunto anche qui vi andate a vedere, adesso per ragioni di tempo noi non ci soffermiamo sul testo, ma il testo è molto espressivo, Paolo e Barnaba sono costretti a lasciare la sinagoga e dicono esplicitamente: bene, noi dovevamo rivolgerci prima a voi, ma visto che voi non ve ne ritenete degni, ci rivolgeremo ai pagani. E quindi, diciamo così, questo definisce in qualche modo un progressivo allontanamento dalla sinagoga, e dall'altra parte invece diciamo così l'attrazione di questo momento di ascolto della parola all'interno di quello che invece era soltanto la fratio panis, la divisione del pane. Episodio evangelico emblematico di questo legame tra le due parti è il testo di Emmaus. Il testo di Emmaus una, diciamo, una vera e propria catechesi sull'Eucaristia, ma nel senso sull'insieme di questa struttura ormai articolata in questi due fondamentali momenti, no? Il momento dell'ascolto della parola, in cui la parola viene riletta a partire dal mistero pasquale di Gesù, non bisognava che Cristo spatisse, e partendo da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro tutto quello che si... Esatto, no? Questa, diciamo, è la prima parte del racconto di Emmaus, la prima parte della struttura di questa celebrazione, e poi appunto il momento in cui si trovano intorno al tavolo, Gesù benedice il pane e lo riconobbero nello spezzare il pane, no? Non lo riconobbero in questa azione caratteristica, in questa azione tipica che è quella della fractio panis, no? Quindi così si può dire, grosso modo, alla fine del primo secolo si viene a strutturare quella che noi abbiamo, grosso modo, appunto, come la celebrazione eucaristica, già la messa in qualche misura, no? Ecco, e adesso invece vorrei con voi, in questi ultimi quest'ultimo quarto d'ora, soffermarmi sulla prima parte della liturgia, quindi diciamo, di nuovo, per ragioni pratiche, di nuovo dividiamo le due parti che si sono unite e torniamo a dire qualcosa sulla liturgia della parola, mentre la prossima volta la dedicheremo tutta alla liturgia eucaristica, che ha diverse dimensioni che meritano di essere sottolineate. Innanzitutto il termine liturgia, no? Voi sapete forse che liturgia vuol dire azione per il popolo, questo vuol dire, no? Compiere una liturgia. Vedete che questo termine popolo è sempre presente, l'assemblea, il popolo, la chiesa, la comunità, non si possono dividere, quindi non si può dividere questa dimensione dalla preghiera della chiesa. La preghiera della chiesa ha sempre una dimensione comunitaria, sempre, no? Credo che questo sia molto importante, non è un'esperienza puramente individuale, certamente fatta di tante persone diverse, di tante sensibilità e cuori, cervelli, corpi diversi, che però sono invitati sempre verso una unificazione più grande, che appartiene a una dimensione più grande, no? E in questa liturgia della parola noi dividiamo diversi, all'interno di questa parte a sua volta dividiamo diversi momenti. Il primo momento è quello dei riti di introduzione. Nella liturgia della parola ci sono dei riti di introduzione, poi c'è la liturgia della parola vera e propria, e quindi poi il credo e la preghiera dei fedeli, diciamo, questi tre grossi nuclei. Una parola sul rito, perché i riti sono molto importanti per la vita degli esseri umani. Qualcuno oggi, c'è un filosofo sudcoreano abbastanza noto, che si chiama Byung-Kul Young, che ha dedicato un saggio qualche anno fa proprio a questo tema, la scomparsa dei riti. E questo Han dice che la società consumistica e ipersecolarizzata ha eliminato i riti religiosi e civili, e in questo modo però ha lasciato l'uomo in balia di una vita senza punti di riferimento. Quindi il rito è un punto di riferimento. Senza il rito, che crea legami sociali e unisce le persone, prevale una comunicazione basata sullo scambio di informazioni e sul narcisismo. Quindi si esplode questo spazio, questa occasione, questa possibilità di incontro, no? Per questo filosofo, Han, recuperare i rituali è fondamentale per rincantare il mondo, renderlo nuovamente incantato, liberare la società dal narcisismo ed entrare in una vera connessione con l'altro. Quindi offrire possibilità, spazi di avvicinamento proprio attraverso il rito. Perché il rito, e qui passiamo invece però all'osservazione che ne fa Pavel Florensky, il rito è l'accesso privilegiato ad una dimensione diversa, una dimensione simbolica. E il simbolo è proprio caratterizzato dal fatto che appunto mette insieme, unisce, in questo caso, sensibile e sovrasensibile. Qualcosa di molto concreto, che è fatto appunto di parole e di gesti, i riti sono caratterizzati da questo, no? Parole e gesti che si compiono in modo, diciamo così, autorevole e ripetitivo, unire questo livello sensibile con il livello sovrasensibile. Con un livello che va oltre, che è appunto l'invocazione del divino e della verità. Attraverso il culto, i riti, l'essere umano entra in armonia con un'altra dimensione, con una dimensione più ampia. Anche per questo il rito ha a che fare con una certa dimensione estetica anche, no? Drammatica, di rappresentazione, no? Esattamente per questa ragione qui, no? Perché per favorire appunto questa armonia cosmica e dà un senso più profondo alla vita. E come diceva Han, ritma la vita, quindi dà un senso, dà un orientamento, no? Diventa un appuntamento, Piccolo Principe, la volpe. Ci vogliono i riti, eccetera, eccetera. Adesso appunto su questo non c'è bisogno di soffermarci, ma penso che sia abbastanza condivisibile, no? E ancora anche altre figure interessanti su questo argomento. Per esempio Ernesto De Martino, antropologo, parlava del rito come riscatto dalla crisi. Cioè, quando l'uomo perde il controllo della realtà o affronta lutti e dolori, il rito serve a canalizzare il caos e reintegrarlo nella storia. L'importanza del rito come celebrazione di motivi, situazioni di gioia e di soddisfazione, ma anche come modo per affrontare situazioni portatrici di angoscia, di ansia, di caos, di disordine, no? Quindi riportare questo caos, canalizzarlo e reintegrarlo nella storia, no? Quindi capiamo anche che il rito della messa si inserisce all'interno di questo grande filone, di questa grande dimensione antropologica che fa parte appunto di tutte le culture nel mondo, tra l'altro, no? Quindi appunto in un modo o nell'altro appartengono alla nostra tradizione, anche alla nostra tradizione ecclesiale. I riti di introduzione sono caratterizzati da un momento di introduzione all'introduzione, che sarebbe il canto d'ingresso o l'antifona d'ingresso, appunto qui spesso noi utilizziamo un'antifona per introdurre la celebrazione della messa, che si può cantare o leggere appunto, e poi il saluto è molto importante, è un passaggio centrale, per appunto è quello proprio che permette di entrare all'interno del rito, all'interno della celebrazione. Il saluto è composto da due parti, da due momenti a sua volta, cioè il segno di croce e poi il saluto vero e proprio del Presidente dell'Assemblea, no? Il segno di croce, fermiamoci un momento su questo, no? Perché noi facciamo questo segno di croce nel nome della Santissima Trinità, no? Noi ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi noi facciamo questo atto, che alle volte sembra più uno scacciare le mosche, insomma, un po' così, un po' affrettato, un po' veloce, per invocare il nome, nel nome. Noi abbiamo bisogno di recuperare la sacralità di questo gesto, appunto di questo rito, perché nel nome Non è affatto banale questa dimensione, no? Perché voi sapete che il nome di Dio, cioè diciamo che il nome per eccellenza è il nome di Dio nella Bibbia, no? Qualsiasi nome, diciamo così, è un'espressione di questo nome, che è innominabile, appunto, no? Perché nominare il nome di Dio vuol dire possedere Dio. Cioè vuol dire avere la possibilità di evocare la presenza di Dio, no? Chiamare Dio qui, essere presente, è una dimensione un po' magica, se vogliamo, però è una dimensione molto interessante dal punto di vista antropologico, no? Perché conoscere il nome è come conoscere la persona. Quindi conoscere, dire il nome di Dio è conoscere Dio. Pretendere di conoscere Dio, capite che? No, infatti, appunto, come sappiamo, i nostri fratelli ebrei non lo nominano, no? Usano altri termini, il Signore lo chiamano più spesso, appunto, Adonai, oppure Yod, oppure, insomma, comunque espressioni di questo tipo. Noi, in qualche modo, costringiamo Dio a venire a noi, no? Attraverso questa invocazione del dono, diciamo nel nome, no? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In realtà non siamo noi che costringiamo Dio, ma è Lui che ha scelto di venire tra noi. No, quindi noi non facciamo altro che confermare quello che Lui ha già fatto per noi, cioè venire in mezzo a noi, no? Qui, tra noi, dentro di noi, no? Una presenza specifica, perché non è genericamente Dio, ma è Dio-Trinità, comunione. Dio che unisce il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quindi dono perfetto, perché fra di loro è un continuo movimento di dono, no? E questo dono riguarda anche noi. Noi ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, segniamo il nostro corpo, come a dire che il nostro corpo partecipa di questa comunione. Appunto, ritualmente, no? Appunto, proprio quello che dicevamo prima del rito si applica a questa situazione, no? Questa comunione li unisce, Padre, Figlio e Spirito Santo, e ci unisce a loro, no? Diventiamo una sola cosa con loro, no? Qui c'è già tutto il senso della nostra fede. Questo avviene attraverso il segno della croce, il nostro corpo segnato dalla croce. Le chiese antiche erano una forma di croce, no? Appunto, capite che sono tutti simbolismi e riti che si intrecciano tra di loro per indicare che diventiamo sempre di più una sola cosa e diventiamo sempre più uniti in questa realtà, no? E di cui appunto l'Eucaristia poi è il momento culminante. A questo segue il saluto del celebrante, il Signore sia con voi, che appunto poi può avere diverse espressioni, ma quello che mi interessa sottolineare è che questo saluto assomiglia molto, è lo stesso saluto che l'angelo fa a Maria: ti saluto piena di grazia, no? Perché si è scelto questo saluto? Esattamente perché l'assemblea riunita è la Chiesa e il modo con cui i padri ci parlano di Maria come modello, come esempio, come forma della Chiesa. Non è un caso che moltissime cattedrali nel mondo, il Duomo, la Chiesa principale di una diocesi, è spessissimo dedicata a Maria, spessissimo, quasi sempre dedicata a Maria. Non solo per devozione nei confronti della madre, ma perché la madre, Maria, è emblema, segno della Chiesa, no? È un modo per parlare della nostra condizione di partecipanti alla stessa dinamica di Maria, no? Quindi che accogliamo questa parola come qualcosa da ascoltare, che feconda il nostro cuore, perché noi possiamo portare questa parola agli altri, no? Quindi appunto è abbastanza evidente come simbolismo. velocemente, perché vorrei dirvi diverse cosette ancora, se ci riesco, è l'atto penitenziale. E dopo questo saluto segue l'atto penitenziale, che è fatto di diverse formule di questa preghiera. Io mi soffermo soltanto un attimo sul Kyrie eleison, perché il Kyrie, come succede per altre parti anche della celebrazione, non ha una origine cultuale in senso stretto e non è nemmeno legata alla tradizione biblica, è qualcosa che va ben oltre tutto questo e appartiene invece all'acclamazione, potremmo dire così, alla tradizione rituale certamente, dell'acclamazione nei confronti del comandante, del generale, del principe, che entrava sovrano nella città, no? Che veniva acclamato come Kyrie, come signore, no? E si diceva Kyrie eleison, signore abbi pietà di noi, no? Perché tu che hai combattuto e hai vinto i tuoi nemici, espandi, diciamo così, la tua magnanimità sopra di noi, no? Quindi sì, il senso è un po' questo, a questo riferimento, no? Non siamo degni, ma confidiamo nella tua misericordia. Questo è il senso del Kyrie eleison, è un segno di accoglienza, di benvenuto, ma anche di timore reverenziale nei confronti appunto di chi entra in possesso appunto del suo paese, no? In questo caso della comunità cristiana. Il Gloria, sul Gloria non diciamo quasi niente, c'era un liturgista che diceva che il Gloria è un vasetto di fiori messo lì sull'altare, adesso forse un po' esagerato, però è perché in realtà è una preghiera molto antica, che appunto si è voluta conservare proprio per la sua antichità, no? Anche se è una preghiera molto sproporzionata, è una preghiera dove non si parla dello spirito praticamente quasi per niente, si parla pochissimo tra Gesù e il Padre, le due parti sono anche un po' diseguali, però appunto il senso è proprio questo, no? Cioè che c'è un'antica tradizione, tante persone hanno pregato utilizzando questa preghiera. E qui passiamo brevemente alla liturgia della parola in senso stretto, quindi la parte propriamente sulla celebrazione della parola, che si apre con la preghiera colletta, e su questa attiro un attimo la vostra attenzione, perché la preghiera colletta è quella preghiera che il sacerdote dice appunto dopo il Gloria, prima della prima lettura. Molte volte questa cosa qui passa, nessuno si accorge nemmeno, cioè, non dico che non lo sta a sentire, ma nemmeno si accorge che ha detto qualcosa il prete in quel momento lì. Mentre invece è proprio, diciamo così, l'ouverture, si potrebbe dire, del momento della parola, no? della liturgia della parola, perché in questa preghiera sono, diciamo così, messi insieme, concentrati i significati di quello che succederà subito dopo, no? La preghiera colletta si chiama così, appunto dal verbo latino colligere, che è mette insieme, no? Così come si fanno le collette di vario tipo, la colletta alimentare, la colletta di soldi, eccetera. Cioè la colletta nel senso che qui, che cos'è che si mette insieme? Non si mettono insieme i soldi, si mettono insieme i cuori, cioè questa diventa la preghiera dell'assemblea. Cioè il prete presta la sua voce a una preghiera che dovrebbe essere la preghiera di tutti, non è la preghiera del prete. Non è neanche la preghiera di quale della chiesa, chissà dove, chissà come, ma la preghiera di chi è lì, che, e spesso queste preghiere sono molto belle, sia quelle del rito romano sia quelle del rito ambrosiano sono veramente molto belle, sono delle sintesi, un concentrato di significati teologici. In genere sono legate o al mistero specifico, alla festa, alla celebrazione particolare che si celebra in quella domenica, o spesso, molto spesso hanno anche a che fare con le preghiere, per esempio le preghiere alternative delle domeniche del rito romano hanno a che fare con le letture stesse, so? Portano parti delle letture che vengono poi, che verranno poi proclamate, no? Quindi di per sé sarebbe proprio, diciamo, la chiave migliore per poter poi entrare nell'ascolto della parola che segue, no? E appunto poi anche il fatto che noi saremo invitati a diventare parte di questa preghiera, entrare, fare nostra questa preghiera. Volevo dire qualcosa ancora sulla liturgia della parola, per farvi notare che la liturgia della parola è articolata in un modo molto, molto preciso, molto, molto costruito, no? Normalmente prendiamo una domenica ordinaria, le letture sono tratte sia dal Primo che dal Nuovo Testamento. Si è voluto, soprattutto con la riforma liturgica, ampliare grandemente il contatto con la parola, quindi le letture si sono moltiplicate, sia le letture del Primo che del Nuovo Testamento, sono stati creati dei cicli per permettere questo, per facilitare questo. I cicli sono tre, A, B, C, che corrispondono nel rito romano al Vangelo di Matteo, di Marco e di Luca, mentre Giovanni viene utilizzato nelle feste maggiori durante tutto l'anno, e quindi si è allargato anche la lettura dei Vangeli, che prima erano si leggevano molto sempre gli stessi, così appunto come anche si è arricchito il Primo Testamento e l'epistola cosiddetta, no, appunto, cioè la seconda lettura. C'è un legame diretto in genere nella celebrazione tra la prima lettura e il Vangelo. Il salmo responsoriale ha la funzione di risonanza, quindi di per sé il salmo dovrebbe essere letto con calma, con un certo intervallo di silenzio anche tra la fine del salmo e la seconda lettura, perché, diciamo, il primo momento dovrebbe essere un po' più dedicato appunto al rapporto tra la risonanza che viene a partire dalla prima lettura e poi appunto la seconda lettura, che spesso invece ha un suo sviluppo caratteristico, cioè la seconda lettura segue alle volte anche un andamento proprio non del tutto congruente con quello che sarà nel Vangelo, evidentemente molte volte succede anche questo, no? Un'ultima cosa che mi interessa sottolineare è che la parola, la Sacra Scrittura, la Bibbia, è fondamentalmente creata per la celebrazione. Cioè, il motivo per cui c'è la parola scritta è per la celebrazione, è per favorire l'ascolto pubblico della parola. Perché la fede viene dall'ascolto della parola e dall'ascolto della parola nell'assemblea, in modo specifico, cioè è la comunità cristiana che diventa il luogo di non solo di annuncio, ma anche appunto di realizzazione, di concretizzazione di questa parola nel cuore dei credenti. Anche la liturgia della parola ha un senso sacramentale, in questo senso. Anche questa è un sacramento, no? Perché la parola viene annunciata, infatti non è semplicemente letta, ma è proclamata. No? Nel rito ambrosiano questo è sottolineato dall'autorizzazione, dall'invio, no, del lettore da parte del celebrante, da parte del presidente dell'assemblea, no? che dice al lettore: leggi nel nome di Cristo, cioè è come se Cristo leggesse in quel momento, no? Quindi la parola non è letta, ma è proclamata, nel senso più nobile, più bello della parola. La parola penetra nell'orecchio, diciamo così, dell'ascoltatore e trasforma il suo cuore. E quindi in questo senso la parola ha un significato sacramentale, è un sacramento, come l'Eucaristia che appunto produce il suo effetto. Poi evidentemente questo effetto non è magico, non è automatico, però questo mi sembra un elemento molto, molto importante da sottolineare, cioè le due parti della celebrazione, non è che il sacramento arriva a un certo punto. Prima non c'è il sacramento, poi a un certo punto arriva il sacramento. Tutto quanto lo possiamo attualizzare sotto la forma del sacramento. Poi c'è l'omelia, ma questa la lasciamo. La lasciamo ad un altro momento, insomma. Caliamo un velo pietoso sull'omelia.
Sull'omelia, terza puntata.
Va bene, ecco, questo è un po' di corsa, ma insomma erano alcune cose che mi faceva piacere dirvi. Bene, visto che abbiamo fatto la catechesi questa sera e non proprio una lezio, se ci sono delle domande, si può, senza passare qui la notte, ma insomma.
Una domanda sempre, è solo di tipo storico.
Vediamo se sono in grado.
No, in che periodi si è composto questo? Cioè tu sei partito dal 300, dal 70 dopo Cristo, poi sei andato al 300, però ci sono alcune composizioni che probabilmente sono molto più recenti.
Certo.
Settecentesche, ottocentesche.
Di questo diremo qualcosa la prossima volta. Cioè la prossima volta vedremo come, senza poterci stare troppo su, però come si è formato il canone della messa. Esattamente, sì. Comunque si potrebbe già dire che le preghiere eucaristiche, grosso modo le preghiere eucaristiche che noi ancora oggi utilizziamo, seguono una struttura che appartiene già al IV, V secolo, già ci sono sostanzialmente queste.
E invece da quando compare la messa...
Da quando compare la messa quotidiana, cioè se la messa è strettamente legata al giorno della domenica,
sì,
da quando compare e perché?
La messa quotidiana compare molto tardi, quando nelle comunità monastiche, in modo particolare, si moltiplicano i sacerdoti. E quindi molti sacerdoti, molti altari, molte messe.
Molte messe vendute.
Primo, bravo. Secondo, le messe per i defunti. E quindi tutto il giro di soldi intorno alla celebrazione.
Lo stesso percorso della confessione frontale.
La storia è fatta di molte cose.
Lo stesso percorso della confessione frontale che avanzavano i frati e possiamo rifare le confessioni.
Bene, allora possiamo concludere insieme con una preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ci benedico ora e sempre Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, grazie e buonanotte.
Amen.
Alla prossima.